Sia lodato Gesù Cristo. Si dice solitamente che per ciascun giorno dell'anno, ciascun giorno del calendario, ci sia una festa mariana, una ricorrenza della Madonna, una memoria o la festa di un santuario mariano particolare in qualche parte del mondo, di modo che tutte le giornate dell'anno hanno sempre un richiamo alla figura della Madonna Santissima. Ma la liturgia rinnovata ha voluto fare di più, ha voluto chiudere l'ottava del Natale, abbiamo già parlato di questo. Il Natale si estende liturgicamente non soltanto a una giornata, quella del 25 di dicembre, ma si estende per una settimana, la cosiddetta ottava, no? Per cui ancora oggi noi celebriamo il giorno della nascita di Gesù, come sentirete anche nei testi liturgici che tra un po' useremo. Ha voluto chiudere questa ottava con una festa grandiosa, quella di Maria, Madre di Dio. Dico subito, una festa che ha il pari soltanto con l'Immacolata Concezione e con l'Assunzione. D'altra parte, se ci pensate bene, organizzate bene la vita di Maria, questo è il percorso. Maria che viene concepita senza peccato perché deve dare alla luce Gesù, che avrebbe vinto il peccato e salvato il mondo. Quindi la festa che facciamo oggi, concepita senza peccato per essere madre di Dio, ecco oggi. E Maria che al termine della sua vita viene glorificata in anima e corpo per chiudere così nella gloria assoluta, nella glorificazione finale, il percorso di vita della sua altissima, incomparabile santità. Per cui è molto bello che le primizie di questo anno, di questo cammino, le prime ore di questa nuova pagina della nostra vita, che è l'anno 2014 che il Signore ci fa conoscere, è molto bello che tutto questo venga messo subito nel cuore e nelle mani della Madonna Santissima. Non c'è, io penso, possibilità più bella, più ampia, e non ci sarebbe stata un'altra occasione più opportuna che celebrare la maternità divina di Maria proprio in questo giorno. Perché? Lo dirò forse meglio dopo, ma voglio anticiparlo anche adesso, così sono sicuro, ecco, di non tralasciare questo aspetto. Perché uno dei corollari della dogma della divina maternità di Maria è proprio questo, che questa madre che Dio si è costruita appositamente per se stesso, che Dio ha preparato perché il suo figlio potesse prendere un corpo umano uguale al nostro, Dio non se l'è tenuta, non l'ha voluta soltanto per sé, ma dalla croce l'ha regalata all'umanità. Noi quando guardiamo la croce vediamo Gesù, in un certo senso per pudore lo copriamo, ma sappiamo che era totalmente nudo. Questa nudità non è una nudità fisica solo, è una nudità anche spirituale e morale. Gesù era abbandonato e Gesù ha voluto non tenersi nulla. Ha guardato San Giovanni che era ai piedi della croce e che secondo la unanime tradizione dei padri, dei vescovi, dei maestri, dei dottori della Chiesa, rappresentava tutta l'umanità, e gli ha detto: questa è tua madre. E dice il Vangelo di San Giovanni, da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dunque, corollario di questa festa è una cosa molto importante per noi, importante proprio nel primo giorno dell'anno. Maria, madre di Dio, è vera madre nostra, madre di ciascuno di noi. Noi non siamo abbandonati nella scena di questo mondo, in questo palcoscenico che è la storia dell'umanità, dove tutti sgomitano per avere il primo posto sulla ribalta, per avere più soldi, più riverenza, per avere posti di rilievo. Non siamo abbandonati a noi stessi? No, noi siamo custoditi nella nostra vita, nel tempo che passa, dalla materna amorevolezza e cura della Vergine Immacolata. E tornando, ecco, al dogma di fede che oggi noi celebriamo, è grandioso quello che Dio è riuscito a fare. Gli serviva una donna che potesse fare da madre a suo figlio e l'ha costruita adatta, se l'è preparata proprio la migliore che poteva trovare, l'ha preparata per questo scopo. Anticamente ci sono stati anche dei concili, sui quali adesso evidentemente non è caso di fermarsi, che hanno affrontato il problema. Il problema è questo: ma si può dire con verità che Maria sia la madre di Dio? Razionalmente questo non contraddice la logica che una donna, una fanciulla, una ragazza di 14-15 anni, come era Maria quando ha concepito Gesù, che questa ragazza, questa donna possa essere madre di Dio? Dio per definizione non è uno che non ha origine? E allora si è discusso su questo. Una prima posizione era quella che diceva: certo, nessuna può dirsi origine di Dio. Dall'altra parte la posizione, che poi quella che ovviamente la Chiesa ha accolto, che faceva un ragionamento proprio basandosi sulla verità rivelata, sulle parole del Vangelo e anche qui sul discorso teologico, sulla logica che viene dalle verità di fede che la teologia sviluppa. La persona di Gesù è una sola persona ed è la persona del Figlio di Dio fatto uomo. Senza smettere di essere Dio, Gesù è diventato veramente uomo, veramente uno di noi. E tutto questo è unito nell'unica persona del Verbo incarnato, del Figlio di Dio, della seconda persona della Santissima Trinità che ha preso il corpo umano da Maria. E dunque i padri della Chiesa, i primi concili, hanno definito che si può dire con verità che Maria è madre di Dio perché è madre di Gesù, che è il Figlio di Dio fatto uomo. Certo, non perché ha dato a Gesù la divinità, quella Gesù l'aveva eternamente, era il Verbo di Dio, ma perché ha dato a Gesù il corpo umano. Si può affermare dunque che Maria è vera madre di Dio e, come dicevo prima, vera madre nostra, e questo noi sempre dobbiamo ricordarlo. Nell'Ave Maria, che mi auguro tutti noi recitiamo ogni giorno, più volte al giorno, chi è più bravo anche molte volte nel rosario, chi è bravissimo anche con la recita di tutti e quattro i rosari. Nell'Ave Maria noi diciamo proprio questo: Santa Maria, che sei madre di Dio, prega per noi peccatori. Le due verità che si avvicinano: Maria che è la madre di Dio, ma che è madre di un popolo di peccatori che camminano cercando di vivere nella santità verso la vita eterna. Prega per noi, sapete, no? Adesso e nell'ora della nostra morte, cioè nello sviluppo della nostra via, della strada, del nostro cammino di santità, tutti i giorni, nelle difficoltà, nelle gioie della vita quotidiana e poi quel giorno nel quale entreremo nella vita eterna. Secondo pensiero, che sarà ovviamente brevissimo, è che oggi è la giornata mondiale della pace. Nel 1968 il servo di Dio Paolo VI ha regalato alla Chiesa questa giornata. Il primo giorno dell'anno dedicato a Maria, Madre di Dio, è anche il giorno nel quale noi preghiamo, operiamo, lavoriamo per la pace. Gesù anche di questo aveva parlato nelle beatitudini, anzitutto, beati gli operatori di pace, ma soprattutto nell'ultima cena, con quelle parole che conoscete a memoria perché sono entrate nella messa, nel testo della messa: vi lascio la pace, vi do la mia pace, che non è quella che dà il mondo. Io direi che in questa giornata noi dobbiamo fare una riflessione vera, e certamente il parroco non vi può dire bugie, ma la pace non la potremo mai costruire noi da soli, perché la pace non è una cosa, la pace è una persona, la pace è Gesù. C'è un brano del profeta Isaia che sicuramente ricordate, che dice così: sarà chiamato consigliere ammirabile, padre per sempre, principe della pace. Parla del Messia. Questo brano mi è molto caro perché è la prima lettura della mia ordinazione sacerdotale. Gesù è consigliere ammirabile, è lui che dice queste parole che incoraggiano a camminare su una pista di fede, di accoglienza del Figlio di Dio. Allora questa è la strada giusta, è il consiglio che dobbiamo seguire, la strada della fede che ci fa accogliere Gesù. Padre per sempre. Non penso di dover commentare questo. Dio è per noi Padre, Gesù ci ama come fratelli e come figli, principe della pace. Fino a quando il mondo continuerà a rifiutare Gesù, a fare a meno di Gesù, non ci sarà una pace vera. Perché la pace, quella pace vera di cui ci ha parlato Gesù, non è una cosa negativa, assenza di guerra, è molto di più. È l'insieme, la somma di tutte quelle grazie e di tutti quei doni che noi desideriamo di più. Esattamente come era per gli ebrei, no? La parola shalom comprendeva tutto: il frutto della terra, la salute fisica, la prosperità del lavoro, la concordia nella famiglia, lo splendore e la vittoria nella guerra, la prosperità del popolo. Per Israele shalom era tutto questo, così per noi. Noi non possiamo immaginare di poterci mettere d'accordo noi. La pace non sarà mai frutto degli sforzi diplomatici. E se permettete che vi dica la mia, mi fa molto male sentire soprattutto i ministri di Dio che parlano in termini sociali o politici o diplomatici della pace. Non c'è bisogno dei ministri di Dio, non c'è bisogno della Chiesa per queste cose. Le fanno già i politici, le fanno già gli uomini che hanno autorità, o meglio, dovrebbero farle. Noi dobbiamo parlare della pace in questi termini che sono biblici e ricordarci che la pace verrà se noi accogliamo Gesù Cristo, se preghiamo molto, perché la pace, ripeto, ve l'ho già detto, per noi non può essere una cosa che costruiamo noi, una cosa che ci diamo noi, ma è una persona che è Gesù Cristo. E adesso, proprio ripetendo il credo e facendolo con fede, noi proclamiamo di voler fare questo. Quando io dico credo, dico che accetto in me quella verità che Gesù Cristo è venuto a portarmi, la luce della rivelazione e della grazia. Io chiedo in questa giornata, primo giorno del nuovo anno, che Maria metta Gesù nel vostro cuore, nel cuore delle vostre famiglie, e che il Signore possa, venendo per mezzo di Maria, concedervi la pace. Ma la pace in questo senso ampio, cioè tutti quei doni spirituali e materiali che desiderate di più. Ricordate, questi vengono proprio dall'accoglienza e dall'accettazione del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, buon anno.